tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
More Than This, The Lucas State, che tra l'altro ieri sono stati ospiti di Radio Rock. A brevissimo troverete il podcast della loro intervista e fanno parte anche delle nostre 15 novità in rotazione ogni mezz'ora. Buongiorno Boris Sollazzo.
Buongiorno a te Marco Muscara.
Buon venerdì, venerdì di ponte, giornata un po' particolare. Noi siamo qua però al nostro posto e non siamo soli questa mattina, perché con noi abbiamo in collegamento Roberto Francavilla, traduttore e insegnante di letteratura portoghese e brasiliana all'Università di Genova. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti e a tutte, eccomi.
Oh, allora Roberto, noi ti abbiamo disturbato in questa giornata di ponte, non so se sei al lavoro oppure sei in meritato riposo quest'oggi.
Sono in Liguria e sotto la pioggia.
mi sembra giusto, anche perché il periodo è questo, anche se a Roma oggi fa caldissimo, fanno 18 gradi. Ti abbiamo disturbato per parlare con te un pochino della traduzione di questo libro di Clarice Lispector, Il Lampadario, che hai tradotto per Adelphi appunto quest'anno. Ti sei occupato però tu tantissimo di questa autrice, che forse è, non so se possiamo definirla la più importante o comunque tra le più importanti della letteratura brasiliana, nonostante lei abbia un'origine molto variegata, ecco, mettiamola così. Roberto?
Sì, eccoci. Possiamo dire perfettamente che è. Sì, io vi sento.
Vai.
Benissimo.
È il ritorno. Non ti preoccupare.
Ecco, perfetto. Bene, allora sì, vi dico che è sicuramente la scrittrice più importante della letteratura brasiliana, anche se la sua origine è molto lontana dal Brasile, perché la sua origine è in Ucraina. Lei viene da una famiglia ebrea in fuga da un pogrom e arriva in Brasile negli anni 20 e poi diventa a tutti gli effetti brasiliana, una lingua straordinaria, reinventa la lingua brasiliana e è una stella nel firmamento di quella letteratura, una donna unica, devo dire, anche... forse lo sapete perché la sua potenza iconografica va fuori dal libro, una donna di grandissima bellezza, di grandissimo fascino.
Senti, ho una curiosità sul tuo lavoro. Ho l'impressione che tutti gli autori da te tradotti abbiano un filo rosso, no? Di sensibilità, di visione, no? Penso appunto dalla Lispector fino a Pessoa. Si scelgono anche così i traduttori, e i traduttori si scelgono le opere anche così, insomma, bisogna avere una sensibilità che permetta l'adattamento anche nello spirito, non solo nella forma.
Questa è una domanda molto bella ed è una domanda molto difficile. Certamente tu hai citato due mostri sacri, Clarice Lispector per il Brasile, Fernando Pessoa per il Portogallo. Tradurre questi mostri sacri è un'impresa, la sensibilità ci vuole, io spero che i lettori me la riconoscano, perché il lavoro del traduttore è un lavoro difficilissimo. Io sono un traduttore militante, non credo che il traduttore sia un fantasma, sia una presenza nascosta, e invece il traduttore esiste, con ovviamente la sua presenza, che deve essere modesta, deve essere discreta, ma deve esserci. Quindi i due autori in cui mi sono cimentato sono due autori che hanno richiesto un lavoro enorme. Ce ne sono altri in cui il lavoro teoricamente tra virgolette è più facile, ma la sensibilità è altrettanto importante. Io ti cito nel mio caso Chico Buarque, anche perché qui si parla anche di musica, che è una delle voci e delle storie della canzone brasiliana più importanti. Lui è anche un grande scrittore, c'è un altro registro, ma anche lui davvero una grande creatura.
Oh, hai parlato di militanza, in un certo senso la stessa Lispector lo diceva, che i suoi lettori in qualche modo, non dico fanno parte di una militanza, però comunque sono molto affezionati anche a quel modo di scrivere un po' labirintico che lei ha, insomma, in molte delle sue opere. Da traduttore c'è il rischio di perdersi in quel labirinto appunto di linguaggio, di emozioni che lei utilizza, oppure ormai ti riesci in insomma a muovere abbastanza agevolmente?
Il rischio di perdersi nel labirinto c'è ed è un patto che noi traduttori facciamo con questi scrittori, e fa parte anche della bellezza del tradurre, camminare sempre un po' sull'orlo del precipizio, sapendo che puoi scivolare giù e ti devi mantenere così in equilibrio. La militanza di cui parlavi prima, e parlavo io prima, nel caso di Clarisse è molto interessante, perché i suoi ultimi testi sono così complessi e labirintici che lei stessa dice al lettore: tu mi puoi leggere se fai parte di una setta, e di questa setta io sono una specie di sacerdotessa, io ti accolgo, però devi capire che la lettura del mio testo diventa una specie di rituale. Ecco, allora quando il traduttore capisce questo, naturalmente fa un piccolo passo avanti. E poi certo ci sono dei momenti in cui così il rapporto fra traduttore e scrittore, e cito di nuovo Clarice Lispector e Fernando Pessoa, diventa così totale o totalizzante che uno alla sera, quando va a dormire, comincia a chiedersi delle cose tipo: ma chi sono io? Sono veramente solo un traduttore o sono una emanazione di queste due anime straordinarie?
Sì, è una cosa che succede anche ai biografi, che poi vivono uno sdoppiamento di personalità. Quello che ti volevo chiedere però è: invaso da tanta creatività e in qualche modo sposandola, non solo leggendola, cioè tu sei forse l'unico che ha l'elemento sia dell'attività che della passività nei confronti di questi contenuti, viene voglia di scrivere o appunto di rimanere solo traduttori militanti, in qualche modo annichilisce la vena creativa perché vai troppo a fondo della fantasia degli altri?
Beh, state facendo le domande migliori che un traduttore si possa sentir fare. Sì, certamente, allora ci sono scrittori che ti portano verso la scrittura, però uno deve essere cosciente dei propri limiti, naturalmente, mai assolutamente cadere in questa chimera dell'imitazione e cercare di ripercorrere passi già fatti. Poi invece ci sono addirittura autori che allontanano da questa tensione, da questo slancio, e in cui invece subentra il rigore, il distacco. E poi c'è da dire un'altra cosa: io sono traduttore ma sono anche docente, io insegno all'università, e quindi questi testi poi diventano non solo emanazioni, come ho detto prima, ma diventano anche materia di studio per i miei studenti, materia di divulgazione, di riflessione critica. Quindi diciamo che l'approccio è multiforme al testo, e questo devo dire che mi rende estremamente felice, perché ne posso cogliere tutta la complessità e tutte le sfaccettature.
Oh, ti sei occupato te anche della traduzione di Agua Viva, per quanto riguarda insomma la Lispector, più alcuni, anche tutti i racconti, in realtà non alcuni racconti ma tutti i suoi racconti, e Agua Viva, che è stato insomma, ti sei occupato anche di una ritraduzione su alcuni racconti, invece hai raccontato che hai introdotto e mantenuto delle versioni originali. Come funziona, proprio questa è una curiosità sul lavoro del traduttore, quando esistono già delle traduzioni precedenti, cioè come ti poni rispetto a quelle traduzioni precedenti, come cambia nel tempo anche il modo, no, col progredire della società e del linguaggio, di tradurre un'opera che magari è stata tradotta per la prima volta 30-40 anni fa?
Sì, questo è un discorso che ha bisogno di una mediazione, che è quella naturalmente dell'editore, di chi pubblica poi materialmente il volume. Nel caso di Acqua Viva è molto semplice: Acqua Viva era già stato tradotto, era già uscito per Sellerio, io l'ho ritradotto per Adelphi. La traduzione di Sellerio era fatta da Angelo Morino, che era un grande ispanista, un traduttore estremamente sensibile, ma era ispanista, e questa piccola vena di ispanismo si vedeva nel testo, quindi Adelphi ha ritenuto necessario ritradurre, io l'ho fatto molto volentieri. Nel caso invece dei racconti che io ho tradotto e curato per Feltrinelli, è un volume gigantesco e bellissimo perché sono tutti i racconti di Clarisse, qui c'era una presenza di una grande traduttrice che si chiama Adelina Letti, che ha lavorato molto sul Brasile già dagli anni 80, in cui in effetti le sue traduzioni io ho deciso e ho proposto all'editore di non toccarle, o meglio di rivederle, semplicemente rivederle, ma di mantenere, perché non avevano perso la loro freschezza. Quindi è stato anche un mio forse segno di rispetto verso chi mi ha preceduto in maniera così egregia, ecco.
E allora noi, Roberto, ricordiamo il lampadario di Clarice Lispector per Adelphi, uscito insomma recentemente, ma in realtà tutta l'opera di Clarice Lispector andrebbe probabilmente, per chi non l'ha mai incontrata, insomma un pochino recuperata. Tra l'altro oggi è anche un anniversario, perché il 9 dicembre del 77 moriva proprio Clarice Lispector, e c'è su YouTube forse l'ultima sua intervista in cui lei parla anche insomma della morte, e dall'idea di quanto fosse un personaggio che avesse tantissimi livelli e che veramente insomma si ritrovano poi tutti nella sua opera.
Sì, oggi è un giorno importante, la ricordiamo. Questa intervista a cui fai riferimento è una specie di performance, io consiglio a tutti di guardarla. Lei fissa il suo sguardo magnetico nella cinepresa, si fa ritrarre in questa intervista. Ma c'è un patto con chi la intervista, che gliela chiesta questa intervista con grande fatica, perché lei era molto riservata e riluttante a questi momenti, e lei gli dice: io ti rilascio questa intervista, però se mi lasci dire quello che voglio. Ed è una specie di racconto finale, perché lei sa già di morire, è già malata, e ha scritto quest'opera, che poi viene pubblicata postuma, è Un soffio di vita, che è uscito questo libro per Adelphi, ho tradotto con grande fatica, perché è una specie di delirio intimo anche sulla morte, la riflessione sulla morte incombente, un testo incredibile. Io veramente ci vuole da un lato il coraggio, ma una volta che si è dentro a questo testo si capisce cos'è davvero la letteratura.
Grazie mille Roberto Francavilla per essere stato con noi questa mattina. Insomma, lo ricordiamo, Il lampadario di Clarice Lispector lo trovate in tutte le librerie Adelphi 2022. Grazie mille Roberto.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie mille. Ringraziamo Roberto Francavilla.
Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.